cari amiche e cari amici di Radio Evolution. Vorrei parlarvi in questa puntata di Crescere per Educare, la ripeto, 257esima puntata, di un tema molto delicato. Vorrei infatti parlarvi di tossicodipendenza, ma vorrei parlarvi di tossicodipendenza da un punto di vista, come dire, di predizione, cioè di capire quali sono, diciamo, i fattori che possono o non possono essere considerati fattori a rischio. Per cui ci sono nella vita, è stato scoperto, tutta questa letteratura, tutti questi studi, tutte queste morti, tra virgolette, tragiche che la droga ha fatto nel mondo giovanile e nel mondo degli adulti, perché attenzione, si parla sempre di giovani, ma non dimentichiamoci che purtroppo ci sono tante persone adulte che fanno uso pesante di droga. Hanno in realtà tutti questi studi delineato in qualche modo, come dire, dei tratti, per cui oggi noi sappiamo che ci sono dei fattori che possono in qualche modo predisporre o meno, cioè i cosiddetti fattori di rischio che portano ad assumere sostanze stupefacenti e fattori protettivi che tendono ad evitare comportamenti di assunzione, per cui che si definiscono in comportamento di non assunzione di sostanze. Adesso noi ci parleremo così di sostanze come la droga, ma attenzione, perché questo vale per l'alcol, e poi se volessimo queste cose vanno anche in tutte quelle forme di dipendenza che l'essere umano può incontrare nel corso della sua vita. Però ci concentriamo su questo perché sono ricerche molto importanti. Dovete sapere che ci sono molti fattori che possono aiutare o non aiutare un ragazzo a evitare di cadere nella trappola della droga. Davvero tanti fattori, per cui noi non potremo adesso guardarli tutti, ve lo dico già, però ne guardiamo qualcuno, perché secondo me avremo le idee molto più chiare, è come se avessimo in qualche modo un quadro anche un po' preventivo di che cosa noi possiamo fare a livello educativo. Innanzitutto incominciamo a dire che uno dei fattori condizionanti è quello che viene chiamata attitudine al rischio e percezione del rischio. Ci sono due tendenze. La prima tendenza è quella di avere un'alta attitudine al rischio, per cui a mettersi in situazioni a rischio, con oltretutto una bassa percezione del rischio, cioè con una bassa percezione di quelle che potranno essere le conseguenze negative di quel determinato comportamento. Ci sono dunque degli preadolescenti e adolescenti, parliamo adesso proprio di preadolescenza e adolescenza, che in effetti sviluppano una bassissima percezione del rischio. Questo è un problema, Tra le altre cose, questo lo potremmo vedere anche in termini di sviluppo cognitivo, cioè che noi in realtà impariamo attraverso la crescita a comprendere le conseguenze dei nostri atti, anche perché ci sono determinate aree del nostro cervello che si attivano e che ci danno la possibilità di capire in che modo gestire una determinata situazione. È come cioè se ci fosse in questi ragazzi una bassa attivazione dell'alert. L'alert è quella situazione in cui mi dico: attenzione Pietro, se vai in questa compagnia, se frequenti queste persone, se inizi a fare uso di queste sostanze, corri il rischio poi di non liberartene più. È proprio la percezione del rischio che fa la differenza. Chi invece ha una bassa attitudine a mettersi in situazioni di rischio e ha un'alta percezione del rischio, vedete quanto è importante qui la percezione, per cui coglie, intuisce che in quella situazione ci saranno delle conseguenze molto negative per la sua vita, per il suo futuro, è chiaro che starà molto più facilmente lontano da situazioni, da persone, da ambienti, da suggestioni che verranno proposte durante il viaggio della sua vita. Questo fattore dunque è uno, attenzione, dei fattori, ma come dicevamo prima non è l'unico fattore, cioè questo è soltanto uno dei vari fattori che possono intervenire. Guardiamone un altro, vorrei proprio darvi in questa breve puntata una serie di chiari, precise indicazioni. Un'altra cosa che appunto fa parte di questo è invece la capacità di autocontrollo. Questo è interessantissimo. Cioè, noi sappiamo che la capacità di autocontrollo è fondamentale nella regolazione del comportamento umano. Più una persona impara a esercitare un autocontrollo, più avrà un basso livello di rischio di cadere nelle tossicodipendenze, ovviamente. Per cui la capacità di autocontrollo è un fattore protettivo, è uno di quegli elementi che permette agli esseri umani di... Questa capacità di autocontrollo dipende dalla corteccia prefrontale, per cui dipende dallo sviluppo della corteccia prefrontale, non in senso anatomico, ma in senso di funzioni. Anatomicamente parlando, tutti abbiamo la corteccia prefrontale, ma non tutti sviluppiamo le doti della corteccia prefrontale. E questo cosa ci fa comprendere? Che se una persona non è capace di autocontrollo, cioè se ha una scarsa capacità, e contemporaneamente ha un'alta e precoce aggressività espressa, questo è stato dimostrato scientificamente che diventerà motivo di rischio notevole nel cadere poi in comportamenti di devianza a livello di alcolismo tossicodipendenza. Perché l'aggressività comportamentale, nel momento in cui non viene gestita, diventa purtroppo motivo di sfogo in sostanze stupefacenti. Perché questo? Perché le persone non sono capaci di regolare la loro impulsività, per cui non sono capaci di differire, cioè non sono capaci di dire aspetta un attimo che prima di reagire in quel modo ragiono, parlo, dialogo, rifletto, chiedo aiuto, vado. Ma c'è un agito, come si suol dire, cioè c'è l'agito diretto che non tiene conto minimamente di quelle che saranno poi le conseguenze di quell'agito. Per cui la capacità di autocontrollo, che è legata in realtà allo sviluppo della corteccia prefrontale, che determina il livello di aggressività comportamentale, funzionale o disfunzionale, diventerà o un'espressione come fattore di rischio o come un fattore protettivo. Terzo elemento. Modalità relazionali e grado di assertività. Quante energie Radio Evolution ha dedicato e il Centro Studi Evolution dedica a sviluppare il concetto della relazione e dell'assertività? Perché? Perché noi sappiamo che quando una persona ha una timidezza eccessiva, quando una persona ha una bassa assertività, quando cioè una persona non è capace di esprimersi, non è capace di far conoscere la natura dei suoi sentimenti. Quando cioè una persona vive in queste condizioni, tende purtroppo ad avere un enorme fattore di rischio per quanto riguarda il cadere in tossicodipendenza. Perché questo? Ma perché la tossicodipendenza diventa per molti soggetti quello switch, cioè quella possibilità di buttar fuori tutta quella emozionalità, tutta quella rabbia, tutta quella, diciamo, energia psichica che è stata trattenuta per anni dentro di sé. Cosa è stato scoperto, infatti? Che le persone estroverse, pensate un po' che interessanti però queste ricerche, che le persone estroverse e che hanno un'alta assertività, per cui che sono molto capaci in questo caso di dire io sento, io penso, io desidero, io vorrei, mi piacerebbe che... sono molto meno a rischio di cadere nella tossicodipendenza. Perché l'assertività e l'estroversione porta fuori, per cui libera le persone da quell'ingolfamento interno, da quell'inibizione comunicativa, che poi spesso e volentieri diventa motivo di grande sofferenza e diventa motivo di tante problematiche. Ecco perché è importantissimo, partendo dall'infanzia, favorire l'assertività nel stile comunicativo comportamentale dei bambini. Ecco perché è fondamentale che i genitori creino degli spazi in cui i figli parlino, raccontino, si esprimano. Che i genitori non siano cioè delle persone che fanno delle cose, ma che si mettono nella dimensione dell'essere, per cui nella dimensione non solo del fare, che è ovviamente importantissima, vero, nella funzione genitoriale, perché un genitore che dice io sono e poi non va a lavorare, non procura niente, non garantisce un futuro a un figlio, in realtà non sta facendo la sua funzione genitoriale in modo corretto, no? Però è certamente vero che se noi genitori non siamo assertivi e non permettiamo ai nostri figli soprattutto di esserlo, perché il punto è di permettere a loro di esserlo, per cui di permettere loro di vivere con tranquillità la loro, diciamo, espressività, questo naturalmente creerà una grossa difficoltà, proprio perché non ci sarà la possibilità da parte di questi nostri ragazzi di vivere bene la loro realtà.
Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono vorrei dare a te solo le cose migliori e tutto quello che ho imparato dai miei errori, dai timori che ho dentro di me. Ma c'è una sola cosa che ti vorrei insegnare, è di far crescere i tuoi sogni e come riuscirli a realizzare. Ma anche che certe volte non si può proprio evitare, e se diventano incubi devi sapere affrontare. E se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare, aprirai le ali al vento e salirai nel sole. E quando verrà il momento spero solo di ricordare che è ora di farmi da parte e di lasciarti andare. Perdono per tutto quello che ho, a volte io non sono e non so nemmeno capire il perché. Non vorrei che le mie insicurezze si riflettessero su di te. E c'è una sola cosa che io posso fare, nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare. Ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni, cercherò di darti la forza per continuare a sperare. E se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare, aprirai le ali al vento e salirai nel sole. Ma quando verrà il momento spero solo di ricordare che è ora di farmi da parte e di lasciarti andare. Eppure certe volte mi sembra ancora solo di giocare alle responsabilità, alla casa da pagare. E forse fra 40 anni anche mio figlio mi domanderà: ti sembrava solo un gioco, papà, tanto tempo fa? Thank you. se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare. Aprirai le ali al vento e salirai nel sole. Ma quando verrà il momento, spero solo di ricordare che è ora di farmi da parte e di lasciarti andare.
Eh sì, è proprio così. Questo è quello che poi ogni genitore dovrebbe ricordarsi, no? Siamo il vento per i nostri aquiloni, per cui noi siamo quelli che dovrebbero permettere alle nostre figlie e ai nostri figli di volare in alto, di prendere la loro direzione e di stare molto attenti a non lasciarsi trascinare in quei vortici che fan cadere questo aquilone dei loro desideri, dei loro sogni, delle loro potenzialità in quelle voragini come la tossicodipendenza. E dunque, un altro elemento importante, interessante delle ricerche è, ad esempio, un altro elemento, voglio dire, che determinerà o non determinerà il fattore di rischio, è la cosiddetta, pensate un po', spinta al trascendente, spiritualità e osservanza religiosa. Anche questo, come vedete, fa la differenza. Anche se non stiamo adesso facendo un discorso di fede, dobbiamo però dire che la spinta al trascendente, e dunque il trascendente non è necessariamente una religione, la spiritualità che non è necessariamente un'osservanza religiosa, ma la stessa osservanza religiosa, se presente e soprattutto se vissuta in comunità, notate bene, diventa un enorme fattore protettivo. Per cui noi sappiamo che le persone che vivono una loro spiritualità e che soprattutto la vivono all'interno di una comunità hanno molte meno probabilità di cadere in tossicodipendenza di chi invece ha totalmente assente la spinta al trascendente, non ha nessun tipo di visione spirituale dell'esistenza e non ha nessuna osservanza religiosa o non ha nessuna osservanza religiosa. Naturalmente il fatto di non avere questa spinta trascendente, di non avere questa spiritualità e di non avere questa osservanza religiosa metterà molte di queste persone nella condizione praticamente di essere sole, cioè di non vivere a livello comunitario, di non condividere questa spiritualità e questa osservanza religiosa. Ovviamente questo ci fa comprendere che, come diceva Maslow, nell'essere umano c'è quella spinta all'autorealizzazione che include però la spiritualità. Abraham Maslow, che non era una persona religiosa, come non lo era neanche, a dire il vero, Virginia Satir, come non lo era nemmeno Milton Erickson, faccio notare che molti di questi grandi autori in realtà non è che avessero una fede religiosa particolare, però tutti e tre riconoscevano nella dimensione della trascendenza e della spiritualità la più alta forma di realizzazione. D'altronde, tutte le verità portano poi sempre nello stesso luogo, non c'è niente da fare. Ma un altro elemento importante che può determinare l'espressione a rischio o una protezione dalle tossicodipendenza, e quindi abbiamo parlato anche in altre puntate di Crescere per Educare, che potete andare tranquillamente ad ascoltarvi sul sito della radio, dove ci sono tutte le puntate con tutti i file a vostra disposizione, è il legame familiare di attaccamento. Ora qui abbiamo tantissimo da dire, ma cosa possiamo dire? Perché voglio darvi una visione un po' più sintetica. Che se il legame familiare di attaccamento è debole e negativo, avremo sicuramente un esito il più delle volte estremamente patologico del comportamento adolescenziale. Cioè, quello che si verifica è che nella maggior parte dei soggetti in cui vi è la tossicodipendenza, quella grave o quella leggera, ma sempre tossicodipendenza di fatto è, c'è un problema nei legami familiari. Per cui Questo poi ha mille sfaccettature, perché può essere la relazione che uno ha col padre, la relazione che uno ha con la madre, la relazione che non ha con uno dei due o con tutti e due, il problema della coppia che viene riversato all'interno della dinamica relazionale con i figli. Per cui qui ci sono il padre troppo assente, la madre troppo presente o viceversa, uno troppo debole e l'altro troppo forte, uno troppo rigido, l'altro troppo dedito a se stesso che vive una come dire, fase narcisistica prolungata. Quelli che cadono in uno stato depressivo, quelli che per traumi, lutti, quelli che per problemi mentali non riescono a... Insomma, qui c'è talmente tanta roba che qua vengono fuori fiumi di inchiostro, fiumi di letteratura. Ma il concetto è questo. Quando il legame familiare di attaccamento, cioè quando il figlio e la figlia sentono di avere una base forte e sicura a loro disposizione, cioè che c'è Houston che risponde sempre puntualmente alle richieste e che interviene nel momento giusto, sicuramente questo legame forte e positivo diventa un enorme fattore protettivo. Che se ne dica, i legami familiari rappresentano e sempre rappresenteranno nel corso dell'esistenza umana il punto di riferimento su cui si costruisce tutta la dinamica di relazione. Per cui è nella famiglia, in questi legami, che si costruisce il senso dell'io, che si costruisce la conferma, che si costruisce l'autostima, che si costruisce l'empatia, che si costruisce l'assertività, che si costruisce la creatività, lo spazio psicologico di libero movimento, il vero sé di Winnicott, l'intimo sentire di Carl Rogers, insomma è tutto qui. Per cui una cosa che abbiamo compreso grazie agli studi è che legami familiari di attaccamento deboli e negativi sono fattori a rischio per cadere nella tossicodipendenza. Andiamo avanti. Controllo genitoriale, sentite che interessante si indice, cioè supervisione genitoriale dei comportamenti dei figli e delle attività che conducono con i pari. Oh, quanto è questo fattore fondamentale. Succede che una delle funzioni più importanti dei genitori è quello di essere presenti al presente dei figli. Ma in che modo lo si fa? Questo è il punto. Lo si fa in modo discontinuo? Lo si fa in modo iperprotettivo? Lo si fa in modo assente, cioè in pratica non lo si fa, o questa supervisione lo si fa in modo del tutto incapace, cioè i genitori sono incapaci di essere dei mediatori, sono cioè letteralmente incapaci di mettersi come mediatori, attenzione, nella vita sociale dei propri figli, perché bisogna che i genitori sappiano controllare chi i propri figli vanno a conoscere. Bisogna che un genitore sappia con chi esce la sera il proprio figlio o la propria figlia, a quale festa va, dove va, cosa si fa in quella festa. Cioè è importante avere questo controllo, che non è un ipercontrollo, attenzione, ma è necessario. Allora che cosa vuol dire? Che il controllo genitoriale, la supervisione, proprio il genitore in questo caso diventa un supervisore. Chi è il supervisore? Il supervisore è uno che si mette dall'esterno, no? A visionare quello che accade all'interno. Per cui il supervisore non è uno che decide che cosa fare e cosa non fare, ma semplicemente dall'esterno ha dei criteri valutativi che permettono di comprendere che cosa sta succedendo. Per cui questa visione dovrebbe essere, questa supervisione dovrebbe essere presente, costante e capace soprattutto. Soprattutto capace. E allora questa capacità richiede che come genitori impariamo come si fa, perché qui bisogna imparare, qua si diventa genitori ma nessuno ti insegna come lo si diventa, come poi si esercita la funzione genitoriale. Diventarlo è facile, ma poi acquisire le funzioni genitoriali è lì che bisogna faticare tanto, eh? C'è chi è più predisposto, chi lo di meno, perché dobbiamo anche dire questo, c'è chi ha dai modelli educativi che hanno già dato delle ottime basi e chi invece modelli educativi ce li ha disfunzionali, per cui non ha neanche dei punti di riferimento. Allora, da questo punto di vista, cosa è stato scoperto? Che più il controllo dei genitori è assente, discontinuo o incapace, più praticamente c'è il rischio che questi ragazzi, queste ragazze, vadano a finire nella tossicodipendenza o nell'alcolismo. 2. Andiamo avanti. Regole di condotta in famiglia. Quanto è importante il concetto delle regole? Ecco, le regole, anche se c'è qualcuno che le contesta, se c'è qualcuno che le vede come un'oppressione, se c'è una visione, no, che bisogna addirittura proibire di dare delle regole, cioè il proibizionismo sulle regole stesse. In realtà le ricerche ci dicono che le regole di condotta in famiglia, se sono assenti, incoerenti o non fatte rispettare, porteranno questi ragazzi, queste ragazze a trasgredire con enorme facilità. D'altronde la trasgressione è proprio il non riconoscere la presenza del limite, il non riconoscere la presenza di ciò che è giusto, il non riconoscere che c'è una linea di confine tra il bene e il male. Quando invece le regole di condotta in famiglia sono presenti, ben presenti, sono coerenti, attenzione alla coerenza delle regole, perché qui, Romano Guardini, in educazione conta innanzitutto ciò che si è, in secondo luogo ciò che si dice, solo ciò che si fa e solo in terzo luogo ciò che si dice, per cui essere, fare, dire sono la triade dell'educazione. La coerenza vuol dire che quando io do una regola devo essere il primo a rispettarla, cioè devo essere il primo a mostrare coerenza, che se quella regola si dice, quella regola c'è, non che dico una cosa per poi farne un'altra, o affermo un valore di regola e poi io sono il primo che quella regola la trasgredisce. Per cui devono essere presenti, poche regole ma chiare, diceva la Satir, lo scopriremo sabato, coerenti e poi farsi rispettare, e questo è importantissimo, perché il rispetto è la prima forma d'amore tra gli esseri umani. Se c'è una cosa su cui non bisogna transigere in educazione è proprio il senso del rispetto. E questo fa capire come l'educazione delle regole, ricordo sempre il bellissimo libro di Pierpaolo Gobbi, Le regole non bastano, dovrebbero entrare a far parte proprio di una pedagogia, cioè dovrebbero proprio entrare a far parte da subito intendo fin da piccoli, per capire che c'è il senso del limite e che dunque non bisogna andare oltre quel senso del limite, perché andare oltre quel senso del limite diventa un danno per la propria persona. Chi non ha questo senso della regola, ovviamente, penserà che nella vita si può fare tutto quello che si vuole e dunque andrà facilmente a rischio. Ma un'altra cosa interessante è che se i genitori nei confronti dell'uso di droghe o di abuso alcolico hanno un atteggiamento tollerante di approvazione o anche di consumo, questo diventerà un fattore enormemente a rischio per quanto riguarda poi l'assunzione di queste sostanze. Perché l'atteggiamento giusto dei genitori nei confronti dell'uso di droghe o di abuso alcolico dovrebbe essere non tollerante, assoluta, tolleranza zero si dice, di stigmatizzazione del comportamento di consumo, non della persona che usa droga o che ha una dipendenza ovviamente. Siamo sempre vero consapevoli che un conto è il comportamento, un conto è la persona che fa quel comportamento. Ma certamente non si può tollerare minimamente. Ci sono purtroppo genitori, con cui parlo anch'io, che dicono che la canna, tutto sommato, non è più pericolosa di una sigaretta, che fa poca roba, che ci sono ricerche scientifiche che dicono che le droghe leggere non fanno tanto balle, tra le altre cose, perché qualsiasi, parlate con qualsiasi medico, cioè parlate con chi studia il cervello umano e detegli quali sono le conseguenze di qualsiasi tipo di droga. Ovviamente non di quella occasionale, io sto parlando di quella continuativa, no? Dell'uso continuo di droghe. Per cui l'uso di sostanze, l'abuso alcolico va assolutamente condannato. Se poi è presente in un genitore l'abuso alcolico, ma sapete quante volte quel figlio adolescente, soprattutto il maschio che si vede il padre bere, correrà il rischio di fare esattamente come il padre, o diventerà esattamente l'opposto del padre, cioè totalmente intransigente contro l'uso delle sostanze, perché assolutamente no, o diventerà esattamente la fotocopia del padre. Incredibile come questa cosa si veda nella letteratura. È quasi un algoritmo questo, proprio lo vedi puntualmente. Poi, che cosa vuol dire? Che se questi ragazzi hanno, ad esempio, un uso di sostanza nel gruppo dei pari alto, cioè se questi ragazzi frequentano persone che regolarmente fanno uso di droghe più facilmente cadranno nella droga. Quando invece i ragazzi frequentano ambienti sociali dove c'è astenza o bassissima prevalenza di uso e vi è da parte dei ragazzi stessi un atteggiamento di non accettazione e di condanna dell'uso, difficilmente questi ragazzi andranno a cadere nella tossicodipendenza. Cosa dimostra questo? Dimostra quanto l'incidenza del gruppo è importante, ed è per quello che quella funzione di supervisione che dicevamo prima, di controllo genitoriale, diventa fondamentale. Perché oggettivamente parlando, tantissimi ragazzi, ragazzi sanissimi, a un certo punto cadono nella droga proprio perché frequentano degli ambienti, delle persone, dove la droga è all'80% delle persone presenti, viene praticamente distribuita in gruppo, viene proprio considerata un comportamento normale, perché l'idea di vedere molte persone che fanno quel comportamento mi dà implicitamente il senso che è un comportamento socialmente accettabile, perché mi dà l'idea che tutto sommato, se così fanno tutti, vuol dire che va bene, se tutti vanno lì vuol dire che è lecito, che è normale andare lì. Il purtroppo è che sono tutte persone che vanno lì nella direzione sbagliata, perché questi ragazzi non hanno il concetto che questi ragazzi si trovano a fare una cosa che è una cosa profondamente sbagliata. E allora da questo punto di vista ecco che questo uso di sostanze nel gruppo dei pari sicuramente favorirà o diminuirà l'incidenza, la probabilità insomma di cadere nella cosa. Quando poi all'interno di un gruppo ci sono degli obiettivi di competenza sociale positiva, cioè quando all'interno del gruppo ci sono delle persone che adottano un atteggiamento di empatia, intimità, confidenza, raccontarsi le cose, entrare cioè in un rapporto più profondo, quando c'è questo atteggiamento e per cui c'è la possibilità di stare insieme agli altri, ma come avete compreso ad un livello di intimità psicoaffettiva profondo, ecco che il rischio droga cala drasticamente. Quando invece c'è una totale assenza o vi sono comportamenti di negativi, il bullismo, la prevaricazione, il mettersi in mostra, il narcisismo, questo aumenta purtroppo l'incidenza di queste sostanze. Insomma, come vedete, ci sono tanti elementi. Poi ci sono tutti gli elementi legati al sociale, ovviamente, cioè alle condizioni di vita sociale. Il basso livello di scolarizzazione, ad esempio, aumenta di più il cadere nella tossicodipendenza di un alto livello di scolarizzazione. Anche se è vero che ci sono molti soggetti che frequentano il liceo, che frequentano studi importanti, che in realtà cadono, perché ormai il problema della droga non è un problema di cultura, non cultura. Certamente ambienti più degradati dal punto di vista della scolarizzazione hanno una maggiore incidenza, ma questo assolutamente non è un fattore determinante. I fattori determinanti sono quelli che vi ho detto poc'anzi. Per cui che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti questi elementi e altri ancora ovviamente ci fanno capire se questi ragazzi, queste ragazze hanno o non hanno quel famoso calcolo di probabilità che si dice questi soggetti sono a rischio, questi soggetti invece sono più protetti, hanno un fattore protettivo, per cui vi sono delle condizioni che sono degli antivirus che intervengono nel momento in cui dovessero essere, tra virgolette, entrare in contatto con la realtà della droga.
Thank you.
E siamo così arrivati alla fine della nostra 257esima puntata di Crescere per Educare. Mi auguro che anche questa puntata vi abbia dato degli stimoli, come dire, delle riflessioni per comprendere un attimino il mondo degli adolescenti, il mondo dei nostri figli. Diciamo che fondamentalmente dipende molto da noi genitori, questo è un concetto fondamentale. Non dipende tutto da noi genitori, l'abbiamo capito, no? Ci sono tanti fattori esterni, però certamente l'essere o non l'essere presenti e consapevoli di questi elementi fa oggettivamente la differenza. Grazie di cuore e naturalmente il viaggio continua.
Perché dove c'è un problema, c'è sempre una soluzione.